la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per questa puntata di Newsline, venerdì 4 aprile. Apriamo subito collegandoci con il LAM, Claudio Tei, quest'oggi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, le informazioni sulla giornata di oggi e poi naturalmente una proiezione sul weekend, Tei.
Sì, allora diciamo che per oggi non ci sono variazioni significative rispetto ai giorni scorsi, nel senso che un campo di alta pressione protegge un po' l'Italia dall'arrivo delle perturbazioni, quindi siamo in un cielo sereno poco nuvoloso un po' per tutta la giornata, un po' di annuvolamenti nel pomeriggio sui rilievi, ma niente di che. Temperature massime sempre su valori abbastanza alti, fino anche a 20 e 23 gradi in alcune zone di pianura, tra cui anche Firenze. Non cambierà molto la situazione nemmeno per domani, con prevalenza di sole per tutta la giornata, temperature un po' frizzanti la mattina nelle prime ore, però poi in deciso rialzo, ecco, non cambieranno molto rispetto alla giornata di oggi. Un cambiamento invece atteso per domenica, con la mattina un cielo nuvoloso, nel pomeriggio arriva una perturbazione dal nord, quindi il tempo diventa più instabile, però questo in particolare sul centro-sud della Toscana, dove ci potranno essere dei rovesci, dei temporali. Più a nord, ecco, pochi fenomeni, poca pioggia, anche assente localmente. Rinforzeranno però decisamente i venti dal nord-est, quindi farà più freddo dal pomeriggio, diminuzione delle temperature.
Tutto questo per accogliere la nuova settimana in che modo?
In modo che, ecco, il tempo rimarrà abbastanza stabile, quindi senza piogge, quindi prevalenza di sole, però più freddo, specialmente nei primi giorni ci sarà vento dal nord-est, quindi lo sentiremo di più con temperature sotto la media. Da mercoledì in poi probabilmente torneremo su valori un pochino più normali.
Grazie, grazie Claudio Tei, grazie all'AMA, che risentiremo lunedì mattina. Adesso una breve pausa.
Viva il vino! È arrivata la primavera fiesolana al Teatro di Fiesole. Musica, teatro, cinema e contaminazione di arti. Fino al 15 aprile, Roberto Cacciapaglia, Paolo Rumiz, Mattias Martelli, Roberto Mercadini, Giulio Wilson e Tonino Carotone e tanti altri ospiti. Primavera fiesolana, info e prevendite teatrodifiesole.it. Venerdì 4 aprile, Archi Terror con Max Adianzi. Sabato 5 aprile, Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Scadenza e iscrizioni domenica 6 aprile.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione.
Mercoledì 9 aprile alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Povere creature di Yorgos Lanthimos introducono la riflessione Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara. Info cinemalacompagnia.it.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it.
Abracadabra di Babilonia Teatri, uno spettacolo che intreccia magia e morte per rendere più lieve la morte e per restituire alla magia una profondità che troppo spesso nella nostra cultura non le viene riconosciuta. Da martedì 8 a domenica 13 aprile al Metastasio.
Controradio.
Alle 8:10, le principali notizie di oggi dai quotidiani e dall'homepage di Controradio.it, ma anche dai nostri canali cross mediali, la nostra pagina Facebook e il nostro indirizzo Instagram, dove trovate notizia e video della manifestazione di ieri promossa da Nuno Una di Meno a Firenze. Stiamo parlando di Vogliamo Contarci Vive, la passeggiata rumorosa che si è svolta dalle 19 in corteo da Piazza Piazza Santissima Annunziata dopo i delitti di Messina e Roma. Anche dalle pagine interne della Repubblica leggiamo 300 in piazza contro i femminicidi, facciamo rumore per Ilaria e Sara. Vogliamo giustizia da vive, non ergastoli da morte, recita uno striscione esposto anche nei giorni scorsi davanti al Palazzo di Giustizia di Firenze. La piazza chiede un cambio di paradigma, le pene non risolvono il problema, l'educazione lo risolve, occorre prendersi cura della propria cultura, quella italiana. Il ministro Nordio ha dichiarato che si tratta di un problema che arriva dall'esterno, che sono le altre etnie che non hanno la nostra sensibilità nei confronti delle donne, ma è l'Istat, sottolineano le organizzatrici a ricordarci che la violenza verso le donne riguarda noi, partner ed ex partner, riguarda le famiglie e le mura di casa e non viene da fuori. Una passeggiata rumorosa si svolgerà anche oggi alle 20:30 a Pisa, con partenza da Piazza Garibaldi. Martedì prossimo invece a Pistoia, orario di concentramento alle 18:30 in Piazza della Sala. Veniamo invece all'apertura del Corriere Fiorentino, che di taglio alto affronta l'effetto Trump, l'effetto Dazi, dalla moda alle cantine. In Toscana un conto da 420 milioni, come dicevamo, secondo le stime di IRPET. Sversamenti poi dal deposito ENI, il virgolettato, il documento inviato al ministro dell'Ambiente e alla Regione. Scarichi non autorizzati in un fosso, la falda è a rischio. Questo è quanto contenuto nella relazione del geologo incaricato dalla procura. Contaminate le acque intorno al sito, dunque ci sarebbe il rischio di inquinamento delle falde acquifere intorno al deposito ENI di Calenzano, dove il 9 dicembre scorso un'esplosione ha provocato la morte di 5 persone. Poi fotonotizia: Palazzo di Giustizia non a norma, lavori o va chiuso. Questo per quanto riguarda il Palazzo di Giustizia di Prato, e l'allarme di procuratore capo e presidente del tribunale. L'apertura della Repubblica è dedicata ai dazi. Uragano Dazi USA sulla Toscana, fino a 420 milioni il calo del PIL. Il rapporto IRPET prevede una flessione dell'export nei settori tessile, cuoio, calzature, auto e chimica. Tremano i produttori di vino e olio, mentre il farmaceutico sarebbe esentato. Calice amaro è la fotonotizia dalla Nazione, sempre riguardante i dazi. Allora su questo sentiamo proprio il direttore di IRPET, Nicola Sciclone, intervistato nella newsline di ieri sera da Domenico Guarino.
Le preoccupazioni sono motivate per tanti motivi. Penso che la data di ieri segni un po' una svolta storica, diciamo, speriamo reversibile, ma un po' storica. Anche per una vicenda che poi c'entra solo indirettamente con l'economia, ma è come se la decisione di ieri ci avesse proiettato, diciamo, in un mondo nuovo in cui Trump ci avesse detto la festa è finita, perché per lui noi siamo in festa, e da oggi contano solo gli interessi di Washington. È come se appunto non valesse più un mondo di regole, di accordi multilaterali, ma contassero solo i rapporti di forza, con l'aggravante che il paese più forte, che era quello finora un nostro alleato, da oggi non lo è più, diciamo. E questo ha tante ripercussioni sulla sicurezza, sul destino delle democrazie, perché insomma qui abbiamo un presidente di un paese come gli Stati Uniti d'America che sta violando diritti, regole, oltre che il buon senso. Però tornando sul terreno poi me più congenale, tutto questo cambio di scenario, uno scenario non fa bene all'economia, perché è come se fosse saltato un equilibrio, un altro equilibrio va ricostruito. Tutto questo genera incertezza, l'incertezza naturalmente compromette il consumo, gli investimenti, non fa bene alla crescita, anzi nel lungo andare il rischio è quello di un circolo vizioso che può condurre a inflazione, recessione e maggiore disoccupazione. Dipende poi appunto cosa accadrà da qui in avanti, quali saranno le reazioni anche dell'Europa, degli altri paesi, come reagiranno anche le stesse imprese a questi dazi, se in parte neutralizzeranno il dazio riducendo i margini di guadagno, se verrà tutto trasferito sui prezzi dei consumatori americani. Insomma, non, come dire, gli effetti dovranno essere, come dire, monitorati nel corso nel tempo, ma certamente è chiaro che ci sono delle ripercussioni importanti anche per la Toscana.
adesso vi raccontiamo di cosa si occuperà il nostro podcast del fine settimana, Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo, che lo ricordiamo va in onda il sabato alle 13.15, replica la domenica alle 17.10 sulle frequenze di Controradio, ma poi anche in streaming su controradio.it, app di Controradio e Spotify. Appunti per una piazza, alcuni diritti non negoziabili dell'Unione Europea, una riflessione a più voci durante la seconda manifestazione per l'Europa che è convocata per domenica dai sindaci di Firenze e Bologna. A tal proposito, dalle pagine interne della Repubblica leggiamo: Prodi e la piazza per l'Europa, appello allo spirito di Ventotene. Il 6 aprile sarà in video per la manifestazione a Bologna lanciata dai sindaci Funaro e Lepore, adesione di CGIL, CISL e UIL. L'appuntamento è alle 15 in piazza del Nettuno, a pochi passi da Piazza Maggiore a Bologna, e a quell'ora che inizierà la nuova piazza per l'Europa, quella lanciata dai sindaci di Firenze e Bologna dopo la manifestazione di Roma del 15 marzo, nata dopo l'appello di Michele Serra su Repubblica. Tornerà anche sul palco lui insieme con artisti, scrittori e docenti. Ma dicevamo, il nostro podcast Appunti per una piazza, sentiamo le riflessioni che Raffaele Palumbo ha condiviso con Vittorio Emanuele Parsi, Padre Bernardo, Piero Graglia, Ettore Squillace Greco, Ermete Rialacci, Vittorio Calaprice e Lucio Caracciolo. Sentiamone un estratto.
This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before.
Appunti per una piazza. Alcuni diritti non negoziabili dell'Unione Europea. I cittadini tornano in piazza per difendere un'idea di Europa diversa dai colossi totalitari e dalla deriva trumpiana degli Stati Uniti. Allora proviamo a ragionare di visioni, valori, ideali che fanno o dovrebbero fare l'Europa, la sua storia, la sua identità e soprattutto la sua ragion d'essere e dunque il suo futuro. Solo alcuni, per capire meglio non solo che cosa stiamo difendendo, ma soprattutto che cosa stiamo affermando se vogliamo davvero essere o diventare pienamente europei. Sono Raffaele Palumbo e questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio che torna a parlare di Europa e lo fa in giornate di piazza che vedono insieme tante persone che cercano di definire la loro identità e insieme di dare una spinta a questa Europa per diventare un soggetto attivo e non una burocrazia passiva nei confronti delle grandi questioni che agitano il mondo, dal rapporto con gli Stati Uniti a quello con la Russia, dalla guerra contro l'Ucraina a quanto sta accadendo a Gaza, dall'arresto del sindaco di Istanbul al rapporto tra gli stessi paesi dell'Unione Europea che sembrano andare in direzioni spesso opposte. Partiamo da un esempio. Trump vuole imporre ai fornitori europei, alle stesse aziende che sta mettendo in ginocchio con i dazi, di non adottare politiche di equità e di inclusione, proprio come ha imposto alla pubblica amministrazione del suo paese, definendo discriminazione illegale le precedenti politiche del personale chiamate diversità, equità e inclusione, DEI, e diversità, equità, inclusione e accessibilità. Così come l'Europa è sotto attacco per essere l'unica protagonista di un barlume di diritto internazionale, come la Corte Penale Internazionale dell'AIA e la Corte Europea di Giustizia, cose nate e concepite in Europa che, con tutti i loro limiti, sono praticamente le ultime istituzioni di diritto internazionale degne di questo nome. Nel frattempo Orban, che riceve Netanyahu in casa, se ne fa beffa. Così come per la Carta Europea in merito a mass media e libertà di espressione, oppure le politiche che l'Unione Europea sta adottando per mitigare e controllare i rischi connessi alle nuove rivoluzioni digitali e all'intelligenza artificiale, per non parlare infine del tema dei temi, l'ambiente. Il Green Deal trova nemici dentro e fuori l'Europa, mentre Trump si sta sfilando da tutti i trattati che, seppur timidamente, hanno provato e stanno provando a mettere un freno alla devastazione ambientale. Idee, diritti, visioni, ideali, per mettere insieme dei piccoli appunti per una piazza, quella di Bologna, che insieme a Firenze continua ad attirare migliaia di persone che si sentono europee e che pensano che l'Europa sia fatta anche di diritti non negoziabili. Ma esiste davvero questa Europa? È il punto di partenza amaro di Lucio Caracciolo, il direttore di Limes e della scuola di geopolitica di Limes, che inizia la sua riflessione sui diritti non negoziabili proprio così.
A questa domanda non sono in grado di rispondere perché non considero l'Unione Europea un soggetto, come potrebbe essere l'Italia, piuttosto che la Moldova, piuttosto che l'Honduras, ma un'organizzazione internazionale sui generis che tiene insieme punti di vista anche opposti, comunque molto diversi. Quindi chiedere qualcosa all'Unione Europea significa ritrovarsi addosso la domanda.
Però se io le chiedo della diversità, dell'equità e dell'inclusione che Trump chiede alle aziende europee di eliminare dalle loro governance, lei che pensa?
Penso che non abbia alcun titolo per farlo, penso anche che non accadrà, e concludo che si tratta di il riflesso della politica che Trump oggi cerca di praticare in maniera anche contraddittoria nel suo paese. Ma noi non abbiamo, che io sappia, codificato il DEI, per usare lo schemetto americano, e le aziende agiscono ciascuna in base ai propri principi e ai propri interessi. Quindi Trump parla a noi, ma in realtà parla a se stesso.
Alle 8:26 minuti, ricordandovi che il podcast Cosa è successo? Appunti per una piazza, alcuni diritti non negoziabili dell'Unione Europea, andrà in onda in prima battuta domani alle 13:15, poi in replica domenica alle 17:10. Ci avviciniamo verso sì il GR di Popolare Network, ma anche verso il nostro approfondimento culturale con l'assessore competente di Firenze, Giovanni Bettarini, per parlare di estate fiorentina. Ma nel frattempo vogliamo raccontarvi una storia che punta a dare nuova vita ai libri, ovvero rivitalizzare una zona, creare un antidoto alla violenza, iniziare un bellissimo viaggio. Queste le parole di Luigi Palloni, di mestiere fa il traslocatore, ma da anni è conosciuto anche come la persona che al prezzo di un giornale o poco più offre nuova vita a libri che nessuno vuole più. Dopo l'esperienza di Viale dei Mille, Palloni trasforma un'altra edicola, quella di Piazza della Vittoria, in un chiosco dove si promuove la lettura, narrativa, saggistica, arte, fumetti, anche editoria per l'infanzia, insomma un piccolo universo sotto i pini che ha già conquistato gli abitanti del quartiere. Sandra Salvato lo ha intervistato.
Il libro ti implica prima di tutto fare un viaggio, non stare a non far nulla tutto il giorno, capito? Quando leggi un libro è come viaggiare, bisogna partire da un topolino. La lettura è una crescita, imparare a leggere è una cosa alla base di tutto, anche le scuole dovrebbero promuovere di più, per conto mio, i libri.
Che posto hanno i libri nelle case dove lei normalmente va?
Io spesso prendo i libri nelle case, diciamo, di persone di una certa età che cambiano casa per necessità, e io compro i libri da privati, cioè io lo vedo, tante volte la gente mi piange quando dà via i libri, però d'altronde lo spazio è quello, oggigiorno nelle case è minimale. E devo dire, contrariamente a quanto si possa pensare, anche i giovani leggano, eh? Il giovane che va come minimo dalla seconda superiore entra già in un altro mondo, capito? È una crescita, capito?
La risposta di questa zona a questa nuova realtà?
Meraviglioso. È una zona, chiaramente grazie anche all'Istituto Dante qui davanti, ma è una zona già popolata, diciamo, di persone di una certa meglio cultura, diciamo. Ho già un nome alle spalle per i libri, con Viale dei Mille e i vari mercati che faccio io di conseguenza mi conoscono già come prodotto. In Viale Mille leggono più narrativa, qui leggono più saggistica, per dire, più arte, saggistica. Più che altro è il costo. Chi ama leggere non può permettersi di spendere 18 euro, 20 euro per un libro. Il libro deve essere a portata di tutti.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready?
Get ready, dog. Get ready.
People wanna know where Mace, Posse, and Dave went. Still here, still in your ear with a style so hot, you'll see where all the sun rays went. Legs, arms, and head, all being moved in a frenzy. The blends be all the right cred, meaning credentials. Best of both worlds when we rocking over pearls in the instrumental. Are you ready? Set.
E allora ci avviciniamo al GR di Popolare Network, tra poco la linea Milano, poi ci sposteremo negli studi di Controradio TV, dunque anche visibili sui nostri canali crossmediali, per parlare di estate fiorentina con l'assessore alla cultura di Firenze Bettarini. Rimanete con noi.
When it was time to get it lit, we got it hot like fever. Sick with the talk, the pass of your receiver. All about running the spot, and you know we got breath control, so no need to take a breather. Cardio kingpin, subjugate the dub play, and you know we can't wait to bring spins. A-star quizzes, A-plus the final. Vocals we align with moves.
Buongiorno, le notizie delle 8.30.
Borse asiatiche ancora in rosso dopo la tempesta dazi di Trump, Tokyo sta per chiudere con una perdita attorno al 3%, le aziende giapponesi sono i maggiori investitori negli Stati Uniti che hanno annunciato una pesante imposta del 24% sulle importazioni nipponiche. È una crisi nazionale, il governo sta facendo del suo meglio per ridurne l'impatto, ha detto il primo ministro Ishiba. In Parlamento i mercati europei si preparano ad un'apertura in calo dopo il crollo di ieri. L'unica borsa con il segno positivo è quella di Mosca, che sta guadagnando oltre il 2% nella lista di paesi colpiti dai nuovi dazi di Trump. La Russia infatti non figura. Mosca è stata esclusa dalle tariffe perché le sanzioni per la guerra in Ucraina precludono già qualsiasi scambio commerciale con Mosca, ha spiegato la Casa Bianca.
La guerra a Gaza, secondo Al Jazeera, nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano avrebbe causato la morte di almeno 112 palestinesi, 33 delle vittime sarebbero rimaste uccise in attacchi a 3 scuole che ospitavano persone sfollate dalle proprie case. La situazione nella striscia è catastrofica anche per il blocco all'ingresso degli aiuti umanitari, che dura ormai da oltre un mese, e in questi minuti l'esercito di Netanyahu annuncia di aver lanciato una nuova offensiva di terra a est di Gaza City per espandere la zona di sicurezza, così dice l'esercito. Ormai da giorni si ripetono dichiarazioni da parte israeliana sulla volontà di annettere o quantomeno prendere il controllo di una fetta di territorio sempre più ampia a Gaza.
In Corea del Sud, manifestazione di gioia e delusione in mobilitazione di piazza contrapposte per la sentenza emessa questa notte dalla Corte Suprema, che ha confermato l'impeachment del presidente Yoon Suk Yeol, destituito per aver imposto la legge marziale lo scorso dicembre, revocandola poche ore dopo. Nel suo verdetto il tribunale dice che Yoon ha commesso atti che hanno violato la Costituzione e la legge, tra cui la mobilitazione delle forze militari e di polizia per ostacolare l'esercizio dell'autorità del Parlamento.
A Roma nel pomeriggio ci sarà una protesta a cui parteciperanno partiti di opposizione e la rete di associazioni, sindacati e movimenti che contesta il cosiddetto DDL sicurezza. Il disegno di legge potrebbe essere sostituito da un decreto atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe molto simile, con qualche correzione sui punti considerati più critici dal Presidente della Repubblica Mattarella, e cioè la possibilità di incarcerare anche le donne in gravidanza e il divieto di vendere schede SIM a chi proviene da un paese esterno all'Unione Europea e non ha un permesso di soggiorno.
L'associazione Antigone parla di vittoria per lo Stato di diritto, le istituzioni e i cittadini, dopo che la Corte d'Appello di Firenze ha condannato 15 agenti di polizia penitenziaria per il pestaggio di un detenuto avvenuto nel carcere di San Gimignano nel 2018. Tra i reati al centro del procedimento c'è quello di tortura. Il tribunale ha confermato le pene decise già in primo grado per i 10 imputati che avevano scelto il rito abbreviato e ha ridotto quello che erano state stabilite per gli altri 5 agenti processati con il rito ordinario. La prima condanna in appello per il reato di tortura, di cui con forza abbiamo chiesto l'introduzione, ottenuta nel 2017, ha detto Antigone.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnala un chilometro di coda per un incidente già risolto al chilometro 35 tra Monte Catini Terme e Pistoia. Code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla FPV verso Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandia. In direzione mare, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, con code in uscita a Santa Croce. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Per i treni, la circolazione sulla linea Firenze-Borgo-San Lorenzo-Faenza è sospesa tra San Piero Assiave e Faenza per danni causati dal maltempo. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Arza, la nuova opera del duo Masbedo, artisti attivi nell'ambito della visual art e dell'arte installativa, che con Arza firmano il loro secondo lungometraggio. Arza ha circa 18 anni, è bella, chiusa, selvatica e vive da sola in una capsula fatiscente sul mare. Un giorno arrivano sull'isola 3 ragazzi in vacanza. Anzi, all'improvviso il mondo di Arza viene invaso. Arza, per Critico per un giorno. Martedì 8 aprile alle 19 alla presenza del cast. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@contraradio.it.
Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 5 aprile alle 17 al Magnolfi, Petite Histoire, Sans Parole. Un burattinaio a guando della tradizione europea e un contrabbassista jazz trasportano lo spettatore in un mondo pieno di poesia, umorismo e sorprese, mettendo in scena tre racconti senza parole, ognuno dei quali affronta la stessa domanda: chi manipola chi?
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Lunedì 7 aprile alle 17.30 Gianluigi Simonetti analizzerà l'estetica del romanzo da premio. Luci e ombre del premio Strega.
Controradio.
Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8.40 siamo negli studi di Controradio TV, dunque anche visibili sui nostri canali crossmediali. Parliamo di estate fiorentina e soprattutto di cultura in città e in maniera diffusa. Lo facciamo con l'assessore alla cultura del Comune di Firenze. Ben trovato a Giovanni Bettarini.
Grazie, ben trovati a voi.
Assessore, partiamo da un capodanno fiorentino, una settimana di eventi che davvero ha avuto un successo anche nell'appropriazione dei fiorentini e delle fiorentine rispetto alle tante iniziative, dalla mongolfiera di Piazza del Carmine alle mostre fino al David, al grande David che è stato calpestato da bambini e bambine che riuscivano ad appropriarsi di un'opera patrimonio del mondo, però anche attraverso una nuova forma d'arte con appunto il disegno e il contributo degli studenti in Piazza Santa Croce.
Sì, il Capodanno fiorentino viene da un'idea di Mirko Ruffilli, che è presidente del quartiere 1, che ci lavora molto e che quest'anno è un po' esplosa, come dire, no? Ci sono state decine, anzi centinaia di eventi, e la cosa che lei diceva è proprio il senso del Capodanno fiorentino, ossia una settimana in cui è al centro la cittadinanza fiorentina che viene chiamata a fruire delle bellezze, perciò dei musei, iniziative anche un po' goliardiche come la nevicata artificiale in piazza alle Murate o il volo della mongolfiera per ricordare Giovanni Luderi, il primo fiorentino che nel luglio del 1795 si innalzò in volo in mongolfiera proprio da Piazza del Carmine, da dove siamo partiti noi, e poi questo bellissimo David fatto con artisti fiorentini e con il liceo, il liceo Alberti, il liceo artistico, grazie alla collaborazione degli insegnanti e delle insegnanti, e quella è una cosa che ha fatto un po' scalpore, no? È un po' girato anche sui giornali nazionali, e questa idea in qualche maniera appunto di condividere, di riappropriare e di rilanciare un grande simbolo di Firenze che poi era il simbolo della libertà, dell'orgoglio fiorentino, forse il David è il più grande simbolo da questo punto di vista della piccola Repubblica che sfidava le grandi potenze del tempo e lo faceva con questo simbolo nei 550 anni, anche quella una ricorrenza michelangelesca importante.
E poi veniamo da giorni di dibattito sulla funzione dell'arte pubblica, no, in città, il rapporto delle opere, delle installazioni sul territorio. Forse quella davvero è stata un'occasione per coinvolgere generazioni diverse, la città, e rendere viva un'opera che sì è oggetto di visione ma può essere in altre forme anche vissuta.
Sì, assolutamente. Il tema dell'arte pubblica nelle piazze a me interessa molto. Penso sia bellissima la presenza della ragazza di Jonathan Pryce in Piazza Signoria, curata da Sergio Risaliti, con questa mostra che coinvolge il Museo del Novecento, Palazzo Vecchio. Cioè, appunto, l'idea dell'arte che diventa una cosa quotidiana, cioè che rappresenta la quotidianità e che rappresenta anche molto l'attualità, cioè la presenza. Il David non deve essere una cosa staccata e solo pensata nella teca turistica, però è una cosa fondamentale dell'identità fiorentina, e questo lo è ancora. Pensate quante volte nel discorso pubblico fiorentino si parla di bellezza, non succede in tutte le città, succede da noi, e l'orgoglio, l'identità che c'è da parte dei fiorentini è strettamente legato a questa potenza della produzione artistica e del modo in cui l'identità si è sviluppata in relazione a questa. Questa l'abbiamo anche, come dire, percorsa nella mostra Michelangelo il potere. Michelangelo era in forte rapporto con il potere, nel senso di attenzione verso il potere ecclesiastico, verso il potere politico, e naturalmente anche di una certa distanza e di timore, perché insomma il periodo in cui ha vissuto era un periodo in cui bisognava anche stare molto attenti da questo punto di vista. Però il David lo rappresenta bene e lo racconta, perché racconta una storia, che è quella di una storia di una città che se nell'arte si è sempre raccontata, definita, narrata, e perciò ha costruito una sua identità attraverso questi capolavori.
Lei faceva riferimento alle opere che danno anche messaggi legati all'attualità. Naturalmente non possiamo non citare il Dorato di Degas in Piazza Santissima Annunziata, certo. Fortemente promosso dall'arcidiocesi, che ha dato davvero, al di là di polemiche strumentali della destra, un segnale importante in un percorso proprio di un messaggio culturale sociale di accoglienza.
No, quella è stata un'operazione che io trovo veramente molto forte, molto potente e molto azzeccata. Io credo appunto il fatto anche che l'Arcidiocesi e il Vescovo Gambelli abbia lavorato su questa idea sia un bellissimo messaggio. Devo dire, ho trovato incredibili le polemiche della destra su questo, perché se ancora non siamo neanche in grado di capire il significato dell'arte con un messaggio sociale forte come in quel caso, vuol dire che dobbiamo ancora, appunto, nemmeno a Firenze, cioè, che pure sull'arte dovrebbe avere, come dire, una sensibilità e anche una capacità di lettura diversa. Ecco, quella è stata, io l'ho trovata una bellissima operazione, bella da un punto di vista artistico, potente da un punto di vista di messaggio civile e politico in senso ampio. Credo che questo sia molto bello, anche perché il fatto che la città possa lavorare su questo dà molta speranza per il futuro. Noi possiamo, dobbiamo fare questo, e l'arte è una leva importante.
Abbiamo fatto una riflessione che anticipa il tema di questo approfondimento, l'estate fiorentina, che però forse tocca anche quello che vuole essere lo spirito di questo bando che è stato aperto e che si rivolge a 4 mesi davvero di eventi diffusi, sì, sulla città, per far capire anche agli operatori culturali qual è il senso che il Comune di Firenze vuol dare a questa programmazione.
Dal 1 giugno al 30 settembre, l'anno scorso sono stati 1500 eventi, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che dal jazz alla classe, al Genius Loci in Santa Croce, ai concerti all'alba, ai reading di poesia, alle tante rassegne letterarie che ci sono, col gabinetto VSE, con la piazza dei libri, con inchiostri. Allora, tantissime iniziative. L'idea è quella di consolidare le cose importanti che ci sono. Ormai ci sono delle rassegne che sono consolidate, altre stanno crescendo e vanno fatte crescere, e poi l'apertura al nuovo. Firenze ha, io in questi mesi di assessorato ho anche scoperto delle realtà che non conoscevo, di giovani coreografi, artisti, commediografi di grandissimo talento, e drammaturghi di grandissimo talento, che fanno delle cose di sperimentazione non, come dire, solipsistica, ma proprio dove si trovano dei modi di comunicazione nuovi e molto interessanti. Qualche tempo fa sono stato alla rappresentazione di Murmuris del Festival Materia. Claudio Cirri ha rappresentato in degli appartamenti di cosa parliamo quando parliamo d'amore di Carver, il famoso genio del cosiddetto minimalismo letterario americano. E ecco, ci sono delle iniziative, queste 4 persone che parlano in un pomeriggio bevendo gin sono state rappresentate proprio in delle case fiorentine, in degli appartamenti, e come dire, sono dei modi che sperimentano e che trovano delle chiavi di lettura che nella nostra città possono essere davvero tante. Allora, io credo che questi 4 mesi possano essere non solo, come dire, l'occasione per trovare dei momenti anche di svago, come è giusto anche che sia nel periodo estivo e come è giusto che si offra anche alla cittadinanza, certo, ma penso che noi in questo ci possiamo mettere un'idea di definizione della città. La cultura serve a definire le città. Le città sono dei contesti che possono fare questa operazione, possono ambire a fare qualcosa di questo tipo, e per questo dicevo anche l'operazione di De Gara insieme a quella di Price, insieme al David di Michelangelo, insieme a tutta una serie di cose, ci aiutano a riconnettere dei messaggi definendoci nei confronti di noi stessi e anche degli altri.
Anche perché lo abbiamo detto in questi mesi in cui si è tanto parlato del tema della sicurezza, quanto è importante operare anche in ambito culturale per ridare vivibilità a certi spazi attraverso iniziative. L'estate è il momento anche stagionale migliore per tutto questo. Arrivo anche alle Cascine, perché insomma il Parco delle Cascine sarà un collettore di iniziative, speriamo, rendendolo vivo e fruito dai cittadini in maniera anche che funga da deterrente per situazioni invece di minor sicurezza, di criminalità, di sensazione di un parco vuoto, non vissuto e dunque generatore di paura. I concerti sono stati già anticipati, grandi concerti, trasferimenti dal Franchi a Firenze Rox, ma non sarà solo questo.
No, allora, ecco, le Cascine è un po' l'esempio di quello che dicevo, nel senso consolidare le cose che funzionano, farle crescere e trovare anche nuove iniziative. Dunque le Cascine ci sarà, vabbè, 5-6 giugno, Vasco Rossi. Vasco Rossi, il Vasco nazionale, come dire, porterà 65.000 persone a sera e consoliderà l'idea del Visarno come spazio concerti importanti. Il 25 ci saranno invece i Pinguini Tattici Nucleari e poi dal 12 al 15 ci sarà Firenze Rocks, la manifestazione, anche quella importante. Quest'anno ancora i Guns N' Roses, ci sono i Korn, i Public Enemy, cioè che ormai è una cosa che a livello nazionale è molto seguita e molto importante. Tra l'altro è molto interessante perché attrae un pubblico particolare, che è il pubblico dei concerti. Ci sono tante persone che vengono per stare al festival, che vivono la città. Poi il pubblico della musica è un pubblico pacifico, è un pubblico interessato, è un pubblico che ha voglia di conoscere anche la città. È un pubblico che che è bello ricevere una città come la nostra. Poi riconfermiamo tutta una serie di cose come quella dell'Ultravox, rilanciamo il festival di circo e di clownerie, che è una cosa molto bella. Quest'anno è sempre stato fatto da Cirque Fantastique, anche quella è una nicchia di qualità artistica molto importante, perché vengono compagnie da tutta Europa e mettono a disposizione qualcosa che altrimenti non si troverebbe, e anche su quello pensiamo che sia bello valorizzarlo e farlo crescere, così come torna il Festival di Musica Elettronica alle Cascine. Dunque una serie di iniziative. Naturalmente ci sarà Fabbrica Europa con il park e con tutto quello che comporta in termini di attenzione, anche in questo caso anche alla sperimentazione, e come dire, una serie di iniziative, alcune che stanno tutta l'estate, altre che sono dei grandi eventi e delle offerte culturali che possono poi sviluppare in delle proposte molto interessanti. Questo consentirà. Gli eventi ci saranno quest'anno, non c'erano mai state le Cascine. Questo è proprio un anno in cui le Cascine, come dire, sono state messe al centro della programmazione e avranno la possibilità così di avere quell'idea che abbiamo di cultura come possibilità e capacità di sviluppare i posti della città e, come diceva lei, anche la nostra risposta, una delle risposte ai temi della sicurezza, che è il presidio e la presenza delle persone. Non basta, non ci vuole, certo, solo quello, ma quello senza dubbio è una possibilità molto importante e noi intendiamo percorrere.
E poi l'altra strategia è quella della diffusione, no? Sul territorio, quindi, certo, nei quartieri, andare a inserirsi non in piazze, diciamo, riconosciute ufficialmente come luoghi e palcoscenici per offerte culturali, ma anche in territori che sono frequentati quotidianamente dai cittadini e dalle generazioni, che però si animano con iniziative che vengono portate,
sì,
in estate.
Allora, senza dubbio l'estate fiorentina parla molto ai quartieri, parla molto ai quartieri della città. Certo, c'è il centro storico, ci sarà per esempio il jazz, che sarà sia nel centro storico sia diffuso nella città. Jazz Festival è cresciuto tantissimo, Jazz Festival è diventato uno dei, possiamo dire, uno dei top 5 delle manifestazioni di jazzistiche nazionali, e noi intendiamo puntare anche su questo tipo di musica, è una presenza importante e ovviamente sia nel panorama artistico che cittadino. Però basti pensare a come è cresciuta la Gabriana all'Isolotto, quello sicuramente è un esempio molto importante, è diventato un appuntamento fisso, uno spazio anche questo di dibattito e di riflessione tra la letteratura e la politica, così come era, come dire, quella figura singolarissima e rara che è stata quella di Giorgio Gaber, che aveva questa capacità di, come dire, di coniugare questa leggerezza sempre a un'attenzione alla realtà, in realtà che andava sempre molto in profondità, pur con sempre fatto con un tono ironico e qualche volta canzonatorio, no? E quella cifra naturalmente è difficile da riproporre, però è quella
apprezzata e anche già accolta nelle scorse, sì, edizioni. A proposito di letteratura, le piazze dei libri anche sono state un'occasione raccolta dal pubblico che verrà riproposta.
Sì, assolutamente, le piazze dei libri sono una cosa che ha funzionato bene, funzionano molto. Ora il libro, a me colpisce molto come in tempi di elettronica il supporto cartaceo abbia resistito all'attacco del libro elettronico in maniera veramente egregia. non si racconta mai questa cosa, però è veramente particolare.
E parlavamo ieri con un ricercatore di Indire sull'importanza della lettura profonda e quanto in realtà appunto ci sia un ritorno e non possa essere altrimenti se non attraverso lo strumento cartaceo.
Lo strumento cartaceo è diverso, sembrava che con i vari Kindle, i vari formati elettronici qualche anno fa dovessero sparire le librerie come sono spariti i negozi di dischi, no? Non è successo per tutta una serie, io per esempio sono uno che ha il libro elettronico, ma mi rendo conto che mi rimangono meno, che riesco meno a ricordarmi, e che è un tipo di lettura diversa, che per documenti di lavoro può essere interessante magari, oppure una lettura veloce per portarsi cose importanti dietro, ma per altri tipi di lettura ci vuole il supporto cartaceo, comunque ha una caratteristica che l'elettronica non ti offre. Vediamo, noi abbiamo in città, a partire naturalmente dalla città dei lettori, a leggere per non dimenticare, rassegne storiche dove vediamo l'importanza dell'incontro con l'autore e con l'origine del testo. Noi abbiamo questa cosa di cui una volta abbiamo già parlato, che è il patto per la lettura, abbiamo un ufficio e lavoriamo molto come amministrazione proprio sull'idea della promozione e della del coinvolgimento della cittadinanza nella lettura. Le nostre 13 biblioteche civiche, sui quali stiamo investendo anche in termini di innovazione di personale, e i 36 gruppi di lettura che sono iscritti al patto per la lettura, cioè questo sorta di patto cittadino, a me piace molto, sul valorizzare la lettura, chi legge, dare delle possibilità. Dunque anche contesti come la piazza delle piazze dei libri, dove si incontrano gli autori, si parla dei testi, come nasce un libro. Ora tra l'altro siamo reduci da Testo, altra manifestazione dove abbiamo parlato, dove appunto si ripercorre il tema di come nasce il libro, di come nasce l'opera letteraria, che è un tema molto interessante che serve a tutti.
E poi insomma veniamo dall'esperienza, dal successo di Massini alla Pergola, con questa voglia dei cittadini di scrivere, di porsi appunto come lettori ma anche come autori di testi e di storie. Quanto è importante alimentare tutto questo anche per ricreare comunità.
No, posso dire che anche non questa domenica, la precedente, ero alla Pergola con Stefano. È impressionante, cioè vedere il tipo di Antonio, vabbè, è dato in gran parte dalla sua capacità di coinvolgere le persone e di portarle in un viaggio letterario, però devo dire, vedere la Pergola alle 11 di mattina di domenica stracolma di persone che sono lì per parlare di libri, di letteratura, per scrivere, per raccontarsi, c'era poi una specie di restituzione degli scritti che venivano portati, e Massini ha coinvolto delle persone, è stato molto emozionante, ma soprattutto è molto significativo, c'è bisogno e è richiesta di questo tipo di incontri e di spazi.
Lo abbiamo visto anche con il successo di Il libro della vita, curato dal nostro Raffaele Palumbo a Scandicci, che davvero crea la domenica queste occasioni partecipatissime che corrispondono a un'esigenza culturale e non solo. Siamo davvero in conclusione, ricordiamo 1.700.000 euro di stanziamento messo a disposizione dall'amministrazione per questo bando, che vede molti eventi gratuiti, c'è anche una forte strategia all'insegna dell'accessibilità alla cultura.
Assolutamente, diffusione e accessibilità. Accessibilità totale. La maggior parte degli eventi sono eventi nelle piazze, nelle strade, in luoghi dove possano essere vissuti da tutti e si sia facilitati ad andarci a essere presenti, non ci devono essere filtri. Poi è chiaro che la cultura è giusto anche che venga pagata, ma questo è l'investimento pubblico sulla cultura, l'investimento pubblico sull'accessibilità. Pensiamo debba essere disponibile perché serve a tutti, serve per una cittadinanza migliore.
Vi state portando già avanti anche con l'autunno fiorentino, ma non ne parliamo certo adesso, però pensando a spazi chiusi, storici importanti, un accenno alla FLOG, un aggiornamento, assessore?
Allora, la FLOG stiamo continuando, ci sono stati anche di recente, in questi giorni, un lavoro di sopralluoghi e di ragionamento sugli eventi futuri. Vedo tanto entusiasmo da parte della cooperativa e c'è anche da parte nostra, per cui io penso che si potranno fare le cose belle anche negli spazi dell'estate fiorentina.
E allora, questo è un elemento importante, non ci dimentichiamo mai di aggiornarvi anche sul futuro della FLOG. Grazie all'assessore Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze. Ulteriori particolari sull'estate fiorentina naturalmente nel corso di questi mesi, con i tanti eventi che verranno diffusi e promossi. Tra poco invece ci sposteremo in acquario per una nuova puntata di Gen Z, voce ai giovani di oggi sul futuro di tutti e tutte. Con noi ci sarà la giovane assessora del Comune di Firenze, Laura Sparavigna, per parlare di giovani e protezione civile.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Scadenza e iscrizioni domenica 6 aprile.
Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio, naturalmente. Rigato.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, Controradio naturalmente.
Thought I'd find you much
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Alle 9 passate da 9 minuti apriamo questa puntata di Gen Z di oggi dedicata a giovani e protezione civile. Saluto Leonardo Margarito, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
Leonardo, annunciamo subito la nostra ospite che ci ha raggiunto qui negli studi di Controradio, l'assessora alla protezione civile del comune di Firenze, Laura Sparavigna.
Buongiorno a tutte e tutti.
Che è una giovane assessora, va detto, nonostante la grande anche già esperienza da consigliera comunale, esperienza politica, la curiosità, ecco, del quando, a che età ti sei avvicinata alla politica, ce lo puoi dire?
Penso nella maniera più classica di tutte e con una mera constatazione. A scuola mia faceva veramente molto freddo, c'erano i vetri fini, le aule sbertucciate e i corridoi molto ampi, un po' la storia di tutte e tutti noi ragazzi nelle scuole superiori fiorentine e non solo. Non ci sembrava giusto che andassi a scuola, non so se fosse la poca passione per il greco antico o semplicemente l'incapacità di accettare la temperatura in classe, e da lì nacque la ricerca del capire come risolvere il problema della vita quotidiana. E poi la battaglia del freddo l'abbiamo miseramente persa, tant'è che ancora anche voi come redazione siete spesso stati a dare voce ai movimenti studenteschi attuali, ma da lì poi è nata la ricerca di unire geni e generazioni e di far star bene le persone negli spazi
normali.
Quindi
la volontà di entrare dentro al sistema per cambiarlo.
Totalmente.
Leonardo, beh, questo è auspicabilissimo, e anzi noi lo diciamo spesso come
assolutamente,
come
assolutamente sì. Insomma, Laura è una dei giovani volti di questa giunta e sicuramente porta la Gen Z con sé all'interno del Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, e porta sicuramente anche la nostra voce e anche i temi che abbiamo più volte trattato.
Prima di arrivare al tema specifico, davvero fanno impressione anche le tante deleghe in capo a Laura Sparavigna. Innanzitutto, tornando un passo indietro ai mesi scorsi, come hai vissuto questo incarico? Con quale senso di responsabilità, ma anche con quali emozioni, paure?
Ma diciamo, secondo me c'è una leva che contraddistingue le nostre generazioni, e cioè c'è un attaccamento all'ambientalismo e alla compressione dell'urgenza del tema del climate change che ci rende molto più sensibili, ma anche molto più proattivi e desiderosi di trovare nuove soluzioni a vecchi problemi, perché diciamocelo, tutto quello riguarda la protezione del territorio, la cura delle città e la ricerca di un modo più sostenibile della vita non è recente è l'urgenza di trovare soluzioni. Quindi non appena la sindaca, la Sara Funaro, mi parlò di questa delega, da una parte ero profondamente emozionata perché avevo finalmente l'occasione di portare a Palazzo Vecchio le tante voci con cui abbiamo riempito le piazze per anni e cercare di capire come rendere le nostre città spugne e quindi capaci di sopravvivere al climate change. L'abbiamo detto moltissimo anche con l'assessore all'ambiente Paola Galgani, in questo caso non è che faccio questi nomi per captazio, ma è perché in giunta si lavora in squadra come in qualsiasi contesto, e la protezione civile è semplicemente l'altro lato della medaglia dell'ambiente, quindi è un po' come per la cura del corpo: serve il pronto soccorso, ma serve soprattutto la prevenzione, e lì inseriamo noi come protezione civile.
E soprattutto c'è stata una volontà di dare fiducia, no, a una giovane politica, che è un po' lo spirito anche di questa trasmissione, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte. È inutile parlare solo di loro, ma di voi, sì, ma è necessario anche passarlo questo testimone.
Anche perché io sento spesso dire che i giovani sono il futuro, ma i giovani sono anche il presente e lavoriamo anche nel presente. Ci sono tantissimi ragazzi e tantissime ragazze in tutti i settori che si danno un grande affare. Sicuramente per avere un cambio generazionale, che ovviamente arriverà prima o poi, sicuramente anche i ragazzi devono fare esperienza, devono avere la possibilità di sbagliare, come io ho la possibilità di sbagliare qui utilizzando questo microfono, anche Laura avrà la possibilità di sbagliare facendo ancora più esperienza in un compito è sicuramente ancora più importante.
Posso?
Certo,
su questo
certo,
secondo me è la bellezza del sistema della protezione civile. Veramente è un contesto dove ogni singola persona, a prescindere dall'età anagrafica, a prescindere dall'esperienza sul campo, può dare una mano. È ovvio che serve formazione, serve struttura e serve qualcuno anche che coordini, ma ci ricordiamo le immagini di Campi Bisenzio, le immagini di Sesto di qualche settimana fa, delle città nel Mugello. Cioè, non appena succede qualcosa, c'è sempre una marea di persone che sono lì pronte a dare una mano, che sia una banga, che sia con una con un idrover, e questo forse, tornando anche alla domanda di prima, è un po' il senso di calore che provi quando hai la delega alla protezione civile.
I tanti giovani e le tante giovani che hanno partecipato e dato il loro contributo e che abbiamo anche intervistato durante l'alluvione del 2023 a Campi Bisenzio, durante quello che è successo a Sesto Fiorentino a marzo. Sentiamo allora un'intervista raccolta proprio a Sesto Fiorentino dal nostro Andrea Montigiani per TIF e poi la commentiamo insieme.
Caterina, mi chiamo e ho 18 anni compiuti da 2 settimane. Siamo degli studenti, tutti del Calamandrei più o meno, e ci siamo un po' organizzati per venire a dare una mano. Abbiamo fatto prima dei garage sotto Piazza del Mercato, che erano in condizioni, devo dire, piuttosto disastrose. Poi qui in chiesa la situazione era molto critica, cioè almeno io oggi sono venuta qua. Volontariamente siamo venuti a dare quello, insomma, quello che potevamo fare. A Campi siamo andati a dare una mano e sicuramente Campi era molto più disastrosa, però fa molto più effetto vederlo nella propria città, con la propria gente, i nostri amici che erano in difficoltà, quindi fa molto più effetto. E finché non lo vedi fisicamente non ci credi neanche a quello che sta realmente succedendo, quindi è stata una botta forte. Per questo, insomma, questo ci ha spinto a tutti noi ragazzi a venire ad aiutare e a fare qualcosa. Un evento del genere fa veramente capire cosa sta succedendo, che sta veramente cambiando qualcosa, e io spero che ci sia un cambiamento, soprattutto anche nel fronte del clima, un miglioramento da parte anche di noi giovani. Spero ci sia qualcosa che possa cambiare veramente, perché così non sarà, secondo me, il primo, ecco, ce ne saranno altri se continua così gli eventi del genere.
Allora, l'intervista ci dice che la prossimità, la vicinanza, no, alla calamità scuote le coscienze anche dei giovani, non solo le coscienze, ma li fa intervenire e dare una mano. Questo è accaduto in primis, è colpito, tant'è che appunto si è tornati a parlare di angeli del fango per le giovani generazioni a Campi, ma anche con delle critiche. Abbiamo visto, insomma, c'è stata anche una volontà di sminuire il loro impegno, ma avrebbero voluto saltare dei giorni di scuola, ma cosa hai notato tutto questo? C'è sempre un chiedere, un vedere cosa può esserci dietro rispetto a una volta che il giovane si attiva in qualche modo. Faccio un esempio, arriva un messaggio anche al 342 8104 111, ci scrivono: non ha risolto il climate change in aula di liceo, come pensa di risolverlo per tutta la città di Firenze? Insomma, sono commenti che non vi risparmiano.
Scusate, con molta serenità, qui nessuno si sente Giovanna d'Arco né tantomeno Atlante. Semplicemente abbiamo la consapevolezza che tocca a noi scendere in campo e provare a fare qualcosa. Tra le altre deleghe io ho, questo magari è un esempio ancora più calzante, ho quella della cura del personale e dell'organizzazione del comune di Firenze. Nessuno qui ha l'utopia di poter cambiare la pubblica amministrazione in 5 anni, saremo deliranti, in quel caso non saremo attiviste o rappresentanti della politica, ma piuttosto siamo pronti a lavorare pancia a terra per cercare di dare il nostro pezzettino, il nostro contributo. E questo, non lo so, anche te lo chiedo anche a te Leonardo, secondo me è lo stesso input che ha spinto i nostri, ora poi tutto ciò, siamo 2 generazioni diverse, sono quella dei millennial, ma comunque quello che spinge le persone a uscire dalla propria casa, dal proprio contesto, e a dare una mano all'altra persona.
Anche tu Leonardo non sei stato risparmiato.
Ma io non vengo mai risparmiato, ma io mi diverto, perché sicuramente, guarda, quello che hai detto te Chiara è stato un po' il mantra che abbiamo ascoltato in questi giorni, e quando è successo anche a Campi Bisenzio lo scorso anno, quando si dice ma ragazzi hanno voluto saltare le giornate di scuola e hanno approfittato di questa situazione emergenziale per andare ad aiutare le persone. Beh, io penso che se questa è la risposta delle grandi generazioni, le definisco ironicamente così, quindi nessuno si offenda, sicuramente c'è un problema di comunicazione, perché poi questa differenza generazionale io dal lato giovani non l'ho mai sentita, se non semplicemente nel rivendicare uno spazio o anche una legittimità nei contesti in cui si vanno a mettere in campo i giovani. I ragazzi si sono messi a disposizione per una comunità, quest'anno quella di Sesto Fiorentino e le altre che abbiamo visto essere colpite. comunque Sesto Fiorentino fa parte della città metropolitana di Firenze, quindi certo, comunque se vogliamo cercare di avere uno sguardo anche un po' più aperto e meno provinciale, quindi Sesto Fiorentino è come se fosse una parte di Firenze.
E comunque, anche se l'intento fosse stato quello di stare in compagnia, no? E sicuramente quello che hanno visto e quello che hanno fatto li ha fatti tornare a casa, certo, con un elemento in più di consapevolezza. Ecco, partiamo anche da questa premessa.
Poi c'è anche un tema di realtà, ed è per questo che è giusto ironizzare, tra l'altro è proprio nel DNA fiorentino, quindi prendiamoci anche in giro e stiamo sempre ben bene con i piedi per terra o piuttosto con gli stivali nel fango in altri casi, ma il punto è che quello che succede adesso è frutto di scelte del passato. Ora o noi ci mettiamo a fare una guerra in piazza su chi ha fatto bene e chi ha fatto male, ma nel frattempo tutto crolla o brucia intorno a noi, oppure semplicemente ci diamo una mano e cerchiamo di capire come creare delle città, come creare un modo di vivere che non neghi niente a nessuno e garantisca dignità e sopravvivenza a tutte, a prescindere dalla generazione. Io leggo questo. Poi ovviamente è normale discutere, ma chissà anche all'interno dei movimenti studenteschi quante discussioni ci sono, ma il punto è cercare di fare squadra e favorire l'attivismo. L'altro aspetto che volevo su questo semplicemente dire, qui nessuno ha le risposte in tasca, quindi chiunque voglia partecipare cercando di dare degli input, delle proposte, condivisione o anche delle critiche costruttive, accidempoli, ben venga, incontriamoci e parliamone.
Anche perché aggiungo, siccome Laura è andata a scuola alle superiori prima di me, ci teniamo qualche anno, anche io quando ero alle superiori ho avuto lo stesso problema del termosifone che non funzionava, quindi i problemi voglio dire sono sempre gli stessi. Poi ci sono delle competenze, infatti secondo me la cosa bella è anche far capire alle persone chi fa cosa, chi si occupa di cosa, perché anche questo è importante per la gente sapere, per dire chi è che è deputato a risolvere il problema del termosifone, dal più piccolo al più grande. E poi riguardo a quello di prima, sicuramente c'è stata una grande risposta, e poi c'è da dire che i tempi con cui sono state risolte determinate dinamiche, penso a Sesto Fiorentino, no, nel lavoro che è stato fatto da questi giovani, da questi ragazzi, da queste ragazze, è stato importante, perché insomma si è riuscito a ripristinare, seppur con fatica, una situazione di normalità in tempi che secondo me sarebbero stati difficili da calcolare.
Ci scrivono sempre a criticare i giovani, non hanno capito che loro non sono il futuro ma il presente, come dicevi Leonardo. E Carmen a 77 anni proprio ci scrive: grazie ragazzi, avanti così. Vogliamo tornare ai giorni di Sesto Fiorentino e dell'alluvione del marzo scorso, poco meno di un mese fa. Sono stati per Laura Sparavegna uno stress test importante, sia come amministratrice che anche come persona.
Assolutamente sì, tra l'altro ci sono alcune zone, ma andiamo per ordine. Niente ti potrà mai preparare a vedere quelle scene, cioè non c'è verso vedere al di là del percorso di vita di ognuno di noi, e quindi vedere proprio la strada dove magari sei cresciuto, dove hai fatto la pausa tra un esame universitario e un altro, al di là del personale, niente potrà mai prepararti a sentire l'amministratrice di un comune di Vaglia che ti chiama alle 3 di notte perché non sa come riuscire a garantire un posto letto alle famiglie sfollate, alla vice sindaca di Sesto Fiorentino che ti chiama per cercare di coordinarci per gli interventi di rimessa, di ripristino dell'argine. Niente ti potrà mai preparare a quel senso di urgenza, di impotenza iniziale, quando la natura ci ricorda chi è lei che domina il contesto e non noi semplici esseri umani, e poi anche il senso di lunghezza di alcuni interventi. Vorrei puntualizzare su questo: non è lunghezza dovuta a un ritardo, ma come diceva anche Leonardo prima, mettere insieme diversi livelli, dal quartiere al comune, la regione, il nazionale, mettere insieme il consorzio di bonifica, vigili del fuoco, polizie, sono cose complesse che in tutto ciò stiamo parlando comunque di alcune ore, non tempi molto più lunghi. Dall'altra, la soddisfazione che si provava nel non essere mai soli. Noi siamo stati al centro della protezione civile all'Olmatello, tra l'altro cogliamo l'occasione, mi raccomando, chiunque dovesse avere un'emergenza per la protezione civile, il numero da chiamare è 055 7890. In quei 72 ore praticamente passate H24 là, c'era un costante e continuo via vai di tutte le forze dell'ordine coinvolto, ma soprattutto di volontari. Stiamo parlando di oltre 300 persone che per 72 due ore sono state attive su tutto il territorio provinciale, come dicevamo giustamente prima, non solo Firenze città ma tutta la città metro, per dare una mano. E tutti quei oltre 2000 interventi, e questo è per darvi un po' anche il numero della cifra dello sforzo organizzativo, con tutti quei piccoli interventi hanno garantito sicurezza e protezione.
Ancora messaggi arrivano, bravi ragazzi, moltissimi vi apprezzano e vi ringraziano, il futuro è vostro, coraggio, riuscirete a migliorarlo, ci scrive nonna Daniela, ma anche buongiorno. Più cose in comune con i miei figli di quelle che ho con mia madre, ho sempre lottato da giovane e da vecchia, tra virgolette, non smetterò di farlo, sono felicissima che entrino forze nuove e bene saltare la scuola per aiutare, anche questi sono insegnamenti, tanti auguri alla giovane assessore e a tutti i giovani impegnati nei cambiamenti, ci scrive Silvia. Sicuramente nel vostro percorso di attivismo politico, culturale in città, tu come giovane Leonardo negli anni scorsi, no? Giovane ventenne che cercava di proporre, e Laura Sparavigna non solo come giovane, ma ci metto anche il carico di genere, perché certo, non ci nascondiamo dietro un dito, soprattutto quando si sale in termini di ruoli e competenze, si va a incrinare quel tetto di cristallo. Mi dite quanti, e soprattutto se ci sono stati dei commenti o delle percezioni sminuenti nei vostri confronti, proprio dovuti all'età e al genere, Leonardo.
Ma guarda Chiara, questo te lo sai meglio di me, perché purtroppo la risposta è affermativa, nel senso che sicuramente ci sono stati in questi anni. Poi io faccio anche una parentesi, nel senso, io ho cominciato come anche è cominciato Laura, ero veramente piccolo, avevo 16 anni, 15 anni, quindi insomma da lì parti le prime cose. Poi quando cominci a costruire la dimensione, nel mio caso un po' più culturale, sociale, per Laura un po' più politica, è chiaro che poi quando il momento in cui ti espone ti vai a scontrare con il giudizio della gente. Io seppur giovane e piccolo riconosco, no, questo tra virgolette potere alle persone di poterti giudicare, perché nel momento in cui ti esponi ti metti anche a disposizione tra virgolette di critiche e complimenti. Dopodiché io penso che una persona quando riesce ad essere se stessa, sintesi di tante idee che ha intorno, è il più grande risultato, no, che te puoi ottenere. E nel momento in cui te porti avanti questo, indipendentemente dalla legittimità delle critiche, secondo me stai facendo un buon lavoro, no? Perché non è mai il tuo io, il tuo ego che va avanti, ma è l'insieme di tante cose che te percepisci. Perché io l'ho detto tante volte, secondo me noi siamo un po' un punto di sincretismo, no, fra tante cose. Per dire, io sto ascoltando Laura e sto conoscendo cose nuove, un domani se mi troverò a situazioni del genere so come comportarmi, come consigliare altre persone, quindi poi le persone ti prendono come punto di riferimento, così come hanno preso in questo caso lei questa situazione di emergenza.
Laura Sparavigna.
In continuazione, penso che faremo raccogliere un libro, magari un giorno lo faremo, magari un giorno lo faremo, perché quelle verranno dopo di noi, non gli toccherà lo stesso destino. E poi è un po' l'obiettivo del fare squadra e del cercare sempre di unire genere e generazioni in questo. Ma io vedo sempre un po', ho cominciato a vivere le istituzioni grazie al supporto della cittadinanza, perché le istituzioni non sono mura inespugnabili, cioè ci sono i momenti in cui ci sono la fase dell'alternanza democratica, le persone si possono candidare, e questo lo dico non per farla preziosa, ma per ricordare che tutte e tutti possono, volendo, partecipare al gioco della democrazia, anzi sarebbe auspicabile. Io vedo un po' questi estremi: da una parte c'è l'effetto panda, e quindi il giovane viene osannato come se fosse una creatura mitologica, che poi chi è, cosa fa, non si è ben capito, lasciamo che sia la sociologia a definirlo. E dall'altra abbiamo l'estremo invece del costante sminuimento, per cui ci si aspetta che nell'arco di un'ora si possa risolvere qualcosa e sia stratificato in 100 anni. Serenamente ci muoviamo nel mezzo e proviamo a fare la nostra parte, ognuno per quello che può. Quello che io trovo particolarmente fastidioso, ma perché è miope per il benessere collettivo, è questo costante e continuo sminuimento che rende in realtà giovani, soprattutto il genere femminile e anche alcune culture migratorie, un po' all'interno di un unico grande gruppo di persone che subiscono discriminazioni. Cioè a noi tocca sempre fare un pezzettino in più, o per dimostrare quello che sai, o per dimostrare perché hai avuto il diritto di stare a quel tavolo, e questo crea degli effetti negativi. Un esempio banale, parliamo anche del bilancio: non riuscire a far capire che le politiche per promuovere l'occupazione giovanile, per promuovere la parità di genere all'interno dell'organizzazione familiare, non è qualcosa che danneggia direttamente il giovane e la donna, ma è qualcosa che poi danneggia in maniera complessiva. È un po' l'esempio della bici: per farla funzionare lavorare, servono tutti gli ingranaggi.
Siamo in conclusione perché siamo a ridosso del giornale radio di Popolare Network. Tornando alla protezione civile e a come avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato, ci saranno anche delle prossime iniziative che sul territorio verranno messe in campo?
Assolutamente sì, quindi chiunque voglia partecipare alla protezione civile, cercate l'associazione più vicina a voi, iscrivetevi, fate il corso di formazione e noi ci vedremo piazza per piazza alle iniziative. Nel mese di aprile inizieranno e magari, perché no, potrete essere ancora una volta accanto a noi contro radio, come sempre in quello che avviene in città. Faremo il primo incontro con il gruppo dei giovani della protezione civile, da cui poi nasceranno nei prossimi mesi iniziative che coinvolgeranno tutta la cittadinanza. Al signore di prima, grazie per lo stimolo, forse il riscaldamento non l'abbiamo vinto, Leo, questo va detto, però abbiamo imparato a fare qualcosa, e cioè a attivarci dal basso. Con la tampon tax ci siamo riusciti, riducendo l'IVA su prodotti igienico-sanitari. Leonardo ha avuto altre conquiste sul territorio e chissà tra quelli che ci ascoltano quante cose ci sono.
Fate sentire la vostra voce, portate avanti le vostre idee, noi speriamo di mantenere alta anche l'attenzione e il microfono su tutto questo. 9:28 minuti, Gen Z termina qui, ma tornerà tra due venerdì. Continueremo a parlare di giovani e volontariato, perché lo faremo anche con delle esperienze e delle scelte di ragazzi e ragazze che si mettono a disposizione della collettività in maniera del tutto gratuita, ma arricchente da tanti punti di vista, e vogliamo raccontare queste storie. Grazie all'assessora Laura Sparavigna e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
You walk that walk, when you talk that talk.